Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati su 105.250 di Radio Blackout. Inizia per questo giovedì 17 di marzo 2022 Bastioni di Orione, trasmissione che cerca di sbrogliare la matassa dei nodi geopolitici e affini. E allora in questa puntata avremo un collegamento in primis con Alfred da Tirana, che ci racconta un po' quali sono le evoluzioni delle proteste popolari contro l'aumento dei prezzi, contro l'aumento della benzina, contro il carovita e anche insomma il ruolo di certi oligarchi in questo contesto. Poi parleremo con Saif, che è il nostro amico afghano che è finalmente ritornato qui da noi, che ci racconta un po' qual è e come vivono gli afghani, cioè, innanzitutto quello che sta succedendo in Afghanistan, perché non se ne parla più, e poi il doppio criterio che viene utilizzato per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti. Poi parleremo con Alessandro Aires di Polski Pot, che ci darà una visione di quello che invece, come viene vissuta la guerra in Ucraina e il conseguente spostamento di profughi verso la Polonia, proprio appunto dall'universo polacco. E infine il nostro Yuri da Mosca, che ormai non è più a Mosca, giusto Adriano?
Sì, è giusto arrivato oggi a Milano per ragioni contingenti, che ci racconterà probabilmente meglio, ci racconterà anche come è andato il viaggio, che è stato davvero una sorta di odissea, perché farsi Mosca, San Pietroburgo in treno, poi in pullman a Tallinn e poi in aereo a Milano,
una palletta da ping pong, esatto, praticamente.
Sì. Però era quello che passava al convento, perché se no certo, passi da Dubai ma paghi 2500 euro solo ritorno.
E comunque in Russia non ci poteva più stare, perché appunto non era più il caso,
non era più gradito.
Allora, non so se abbiamo già...
Dovremmo avere già Alfred. Giusto? Al telefono.
Sì.
Sento che...
Ciao a tutti. Ciao. Grazie dell'invito, della possibilità di raccontare quello che sta accadendo in questi giorni in Albania.
Così, già giovedì scorso, ma abbiamo fatto un pochino in fretta perché era in termine di trasmissione, abbiamo raccontato quello che stava capitando fino a una settimana fa. Poi siete andati avanti, credo, nelle manifestazioni, nelle proteste sul caro vita e sul caro benzina e su quello che ha comportato la guerra in Ucraina per quello che è la vita in Albania.
Sì, abbiamo proseguito fino a due giorni fa, quando abbiamo deciso di fare, diciamo, una pausa, di raccogliere le forze per poi tornare sabato, perché diciamo che i numeri stavano diminuendo anche specialmente a causa della propaganda del governo, che ormai controlla tutto in Albania, controlla i media, i giornali, i social network, quindi tutta la sua propaganda ha anche influito un po' sul numero dei manifestanti. Quindi abbiamo deciso di fermarci per qualche giorno, cogliere le forze e poi tornare sabato più forti e in più grande numero. Però sì, sono continuate le proteste. Diciamo che qualcosa di buono è venuto fuori da questa protesta, perché il prezzo del petrolio è iniziato a scendere. Diciamo quel 30-40% che era aumentato ormai è sceso, è quasi al prezzo che era all'inizio. Quindi tutta la propaganda del governo che il prezzo del petrolio è a causa della guerra è caduta, perché in realtà era tutta tutta colpa, diciamo, di quel di quell'oligarca che controlla tutto l'import del petrolio e di altri sottoprodotti.
Qual è il nome di questo oligarca? Cioè, di cosa si occupa anche?
Questo oligarca si chiama Shevchet Castrati e lui è, diciamo, quello che ormai ultimamente, negli ultimi anni, è diventato il più grande oligarca albanese, insieme a un altro che si chiama Samir Mane, che lui era, diceva, aveva in mano le miniere, Samir Mane. E lui, diciamo, è sceso ultimamente e il suo posto l'ha preso questo qua, Shevchet Castrati, che principalmente è conosciuto per l'import del petrolio, degli idrocarburi. Però poi ha diversificato la sua attività, adesso si occupa anche di costruzioni, prende un sacco di concessioni da parte del governo con dei prezzi allucinanti. Famoso PPP, che magari lo conoscete anche voi, partenariato pubblico-privato. Qui il governo non fa niente, diciamo, e tutte le attività pubbliche li svolge un'azienda privata. Sì.
Senti, ma questi oligarchi, sì, da dove provengono? Cioè, nel senso, il passaggio che c'è stato dal regime
da Enverogia
al regime neoliberale, in qualche maniera ha fatto sì che tutta la produzione, tutte le ricchezze pubbliche del paese poi fossero vendute, svendute a questi, ai privati. Probabilmente questi oligarchi hanno degli addentellati molto forti con il potere politico, da chi si è susseguito fino adesso, da Berisha. Com'è che nasce questa classe di oligarchi all'interno della transizione albanese?
Proprio la nascita non la sappiamo come sono nati, però negli ultimi 10 anni questi qua sono apparsi e sono diventati molto, molto potenti. Cioè, diciamo che in questi 10 anni, perché prima non erano così potenti, non avevano così tanto capitale da svolgere queste attività. Però pian pianino, con l'aiuto dei politici, del governo, questi qua sono diventati sempre più potenti. In Albania l'accumulazione iniziale del capitale è avvenuta attraverso corruzione, soldi sporchi, corruzione, con la droga, corruzione, sì, in modo illegittimo, come avviene sempre nell'accumulazione del capitale. È iniziato tutto così, però pian pianino, con i legami che hanno costruito coi ministri, il capo del governo e vari personaggi, loro hanno diversificato le loro attività, sono diventati molto potenti e controllano anche le decisioni del governo. Noi fino a un anno fa non avevamo neanche una corte costituzionale, perché avevano deciso di fare una riforma del sistema giudiziario, avevano sospeso la Corte Costituzionale, quindi tutte le decisioni venivano prese dal Consiglio dei Ministri attraverso i decreti, la legge quasi mai non esisteva, non si applicava. Quindi c'è stato tutto un mix di operazioni, di attività che hanno contribuito a questo potenziamento del potere di questi oligarchi. E sono anche un altro oligarca molto potente è nel settore dei servizi, per esempio, che è il settore terziario. Sì. Cioè gente che ha fatto soldi con il commercio dei alimentari, che noi ormai non produciamo niente. Quindi avevamo una raffineria di petrolio che il governo l'ha smantellato, l'ha distrutto.
Quindi sono cresciuti all'interno dell'Albania, ma utilizzando merci che provengono dall'estero sostanzialmente.
Sono dei commercianti. Non producono, non sono oligarchi che producono qualcosa, solo fanno commercio, diciamo. Guadagnano comprando a basso prezzo e vendendo a un prezzo più alto. Cioè, veramente son dei commercianti del XV secolo.
Sì, ma penso che approfittano anche del costo bassissimo della manodopera, perché non credo che gli stipendi e i salari in Albania siano cresciuti in questo periodo.
Più che altro sì, ne guadagnano le multinazionali del basso manodopera in Albania, perché questi qua fanno solo commercio di prodotti, Quindi non, qua non si produce nulla e non, cioè, non, hai, non c'è la possibilità di guadagnare sfruttando la manodopera. Però ci sono le multinazionali del settore tessile che vengono di moda, alta moda, che vengono qua e certo, guadagnano sopra sul basso manodopera albanese.
Ci sono anche molte aziende italiane che vengono lì a investire, fra virgolette, cioè nel senso a sfruttare la manodopera albanese.
Sì, molte aziende. L'Italia è il paese con cui esportiamo la maggior quantità di prodotti del settore tessile. Il 40%.
A proposito del miraggio del libero mercato, insomma, nel 97 ci fu quella grande truffa degli schemi piramidali, che era una semplice mera speculazione finanziaria che portò veramente alla miseria migliaia e migliaia di risparmiatori albanesi, e che poi portò anche una serie di rivolte che ebbero anche delle conseguenze, perché ci furono anche delle vittime. C'è un ricordo di questa di come, diciamo così, il potere tradì le aspettative di liberalizzazione e di progresso, tra virgolette, dell'Albania dopo il passaggio all'economia di mercato?
Ci ho pensato anch'io al 97, perché ultimamente stavo leggendo un articolo su quello che era accaduto, cioè tutta la guerra civile che poi è stato causato dal crollo del sistema piramidale. Diciamo che ci sono somiglianze con quello che sta accadendo, perché questi qui sono dei speculanti, cioè nei momenti di crisi sono sempre dei speculanti che diciamo guadagnano sopra la crisi. Certo. Questi qua stanno facendo la stessa cosa, stanno vendendo a prezzi molto alti cioè dei prodotti che sono, diciamo, sono prodotti di base. Però sì, l'economia del libero mercato, scusa, non è che sì, ha prodotto un certo sviluppo, però non è uno sviluppo sano. Cioè, in Albania non ci sono aziende che producono dei beni. In Albania ci sono solo aziende che commerciano, e ha causato un sacco di disuguaglianze. Cioè, le disuguaglianze in Albania sono enormi. Il 0,1% della popolazione guadagna 300 volte di più di un lavoratore che prende il salario minimo. 200-300 volte, che non è mai accaduto nella storia dell'Albania. Cioè, non c'è mai stata questa disuguaglianza.
E c'è questa consapevolezza all'interno del movimento di quelli che scendono in piazza adesso con queste proteste, sia del fatto che ci sia questa forte discrepanza tra chi guadagna e guadagna molto e chi invece lavora senza guadagnare alcunché, e inoltre c'è una memoria storica di quello che si diceva, appunto, che diceva Giacomo del 97, ma anche di prima, per poter inserire nell'epoca storica il movimento stesso.
Guarda, ad essere sinceri, l'unico gruppo organizzato in questi giorni di proteste siamo noi. Io sono un attivista, un militante di Organizzata Politiche, che è un'organizzazione, l'unica organizzazione di sinistra radicale a Tirana, ma anche tutta l'Albania. Cioè, noi siamo gli unici organizzati che, diciamo, mettiamo sempre, quando prendiamo la parola, mettiamo sempre l'accento sui problemi strutturali, sul problema della disuguaglianza, degli oligarchi, dei politici corrotti, del libero mercato e tutto quanto, di questi speculanti e cose varie. E siamo anche quelli che, diciamo, cerchiamo di educare. Attraverso questa rivolta noi cerchiamo anche di educare i meno giovani, i meno giovani di noi, quelli che partecipano, a quello che sta accadendo. Sfortunatamente siamo gli unici, gli altri il problema lo percepiscono in modo individuale, cioè diciamo che dicono che il problema è il premier albanese, il problema è questo ministro, il problema è questo qui, cioè, diciamo sono dei individui che percepiscono i problemi individualmente, cioè come secondo loro il problema è un individuo, quindi siamo sfortunatamente siamo gli unici. Il problema del collegamento tra la guerra civile del 97 e quello che sta accadendo oggi, il problema è che quelli che hanno partecipato alla guerra civile del 97 ormai sono vecchi, nel senso non partecipano più a queste manifestazioni, a queste proteste, e quelli che partecipano non hanno una memoria di quello che è accaduto nel 97, perché si è cercato sempre di mettere un velo sopra gli eventi del 97. Non si è mai parlato, neanche nelle scuole, non si parla nelle scuole, non si parla certo. Nei media, nessuno dei libri. Quindi cercano sempre di
anche qui non si arriva neanche alla seconda guerra mondiale, credo.
Quindi è molto molto dura questa cosa qui, cioè
però
giovedì
scorso parlavi di figure carismatiche che quando chiamano la piazza, quando indicano manifestazioni, vengono seguiti, e questi come si sono formati e come riescono a ottenere questo carisma?
Ma sono figure che si sono formati nei social media, cioè gente che prendeva in giro il governo, faceva cose del genere, partecipava nei talk show, sapeva parlare un po' bene, diciamo, quindi gente scaltra che è riuscito a venire fuori, diciamo, e anche gente che lavora nelle ONG che collaborano con le organizzazioni straniere, internazionali, gente che lavora nel campo della società civile, come lo chiamiamo qui da noi, nelle ONG che si occupano di questioni sociali. Però sì, è gente che non percepisce il problema in modo strutturale, ma come ho detto, in modo molto individuale. E sì, sono queste persone che poi il popolo li segue, perché il popolo ha perso la sua fiducia nei partiti politici, nei leader. Loro non hanno più legittimità nel popolo, la loro egemonia è caduta del tutto, e adesso la gente, le persone cercano sempre un leader, qualcuno da seguire, qualcuno che li traga fuori da questa crisi, e li trova in questi personaggi. A mio avviso non sono personaggi, diciamo, fidabili politicamente, certo. Sono più che altro figure venute fuori durante in questa era delle piattaforme, dei social media, ma non sono figure politiche, non hanno una concezione, una visione politica.
Polizetti, ti volevo chiedere una cosa, voi come organizzazione avete anche dei collegamenti con i sindacati indipendenti, cioè esiste un movimento sindacale che si sta pian piano consolidando all'interno di quei pochi settori produttivi che esistono e che dà, insomma, perlomeno mobilita un po', da un minimo di coscienza, diciamo così, collettiva?
Sì, noi come organizzazione politica è da 10 anni che, diciamo, svolgiamo un'attività nel campo sulla questione del lavoro, sui studenti, su altre questioni sociali, è da 10 anni. Noi abbiamo aiutato diversi gruppi di lavoratori a formare dei sindacati indipendenti, perché in Albania i sindacati sono corrotti, ci sono delle due grandi federazioni di
anche
sindacati.
Qui uguale.
Non cambia molto.
È uguale. Siamo vicini, quindi ci assomigliamo. Uno a destra con il Partito Democratico, l'altro col Partito Socialista, che non dovete confondervi, non ha niente di socialista, solo il nome. E quindi noi per combattere questi sindacati corrotti abbiamo deciso di aiutare i lavoratori dove ci sono dei movimenti di protesta, di lotta, di organizzarli in sindacati indipendenti. Ci siamo riusciti in tre settori: uno nel settore tessile, di cui mi occupo personalmente. Abbiamo creato un sindacato, non abbiamo un grande numero di iscritti, però sì, stiamo cercando di organizzare i lavoratori si organizzino collettivamente, così da combattere sia il proprietario dell'azienda, sia il governo, sia
i sindacati corrotti anche.
Sì.
Bene,
sì, quindi nel settore tessile, in quello delle miniere, in quello del petrolio ci siamo organizzati. Certo. Continuiamo a farlo anche oggigiorno.
Allora Alfred, noi ti ringraziamo insomma del tuo intervento, ci hai dato un po' di notizie insomma sull'Albania, se ne parla sempre poco e noi dobbiamo passare all'altro interlocutore e niente, speriamo di risentirci presto per aggiornarci insomma su quello che sta succedendo in Albania.
Sì, o noi o qualcuno.
Sì, assolutamente, mi farebbe piacere. Quindi
ciao, grazie ancora.
Vi auguro tutto il bene. Ciao.
Buona serata. Ciao.